Bene, la volta scorsa allora abbiamo iniziato le riflessioni intorno alla lettera ai Tessalonicesi, gli ultimi sette imperativi che l'Apostolo Paolo lascia a questa chiesa di Tessalonica. E nemmeno a farlo apposta, ecco, il Signore è bello vedere come il Signore coordina ogni cosa, no? Il fratello Takashi, martedì scorso, nemmeno a farlo apposta, ha parlato proprio intorno a questa epistola, no? A questa chiesa di Tessalonica. Abbiamo visto la volta scorsa, proprio martedì, come in questa lettera l'Apostolo Paolo sottolinea questo argomento, questo tema, cioè quello del ritorno di Cristo. Noi sappiamo che la prima lettera ai Tessalonicesi è stata scritta dall'Apostolo Paolo proprio per colmare alcune lacune di questi fratelli che stavano crescendo, proprio a motivo della persecuzione non c'era stato tempo. Però è vero, il soggetto principale, il motivo per cui Paolo scrive, è proprio per parlare del ritorno di Cristo. Fondamentale per ogni credente il ritorno di Cristo. Se dimentichiamo questa verità o se viviamo questo aspetto della nostra vita cristiana con superficialità, beh certo vivremo una vita frivola, perché la nostra salvezza, la nostra speranza, la nostra vita è basata sul ritorno di Cristo, il Signore ritornerà. Noi non vivremo su questa terra, ma ci ha fatto una promessa: io vado a prepararvi un posto e là dove vado io ci sarete anche voi. E noi abbiamo questa speranza, vero? E allora vedevo come è molto bello, c'era un collegamento, no, fra quello che poi diceva il fratello martedì, sottolineando il ritorno di Cristo, con quello che poi andiamo a vedere noi di questi sette imperativi che troviamo nella lettera ai Tessalonicesi. Cioè, in che senso? È vero, viene sottolineato l'aspetto del ritorno di Cristo, ma guardate com'è importante. È come se Paolo, in conclusione, citando questi sette imperativi che lascia questa chiesa, è come se stesse dicendo: fratelli, è vero, il Signore ritornerà. Noi saremo rapiti, il Signore ci porterà con sé. Però nel frattempo cosa facciamo? Come ci comportiamo e come viviamo? In che modo dobbiamo aspettarlo? Allora, questi sette imperativi sono proprio delle indicazioni precise e specifiche di come ogni credente deve aspettare la venuta, il rapimento del nostro Signore Gesù Cristo. Ed è bello che credo che ognuno di noi debba impegnarsi in questo, no? A vivere aspettando il Signore, avendo una vita spirituale che sia piaciuta al Signore, che piaccia al Signore, una vita spirituale dove veramente il Signore possa stare al primo posto nella nostra vita. Ecco perché abbiamo bisogno di questi comandamenti, di mettere in pratica questi imperativi. Perché vedete, credo che tutti noi vogliamo essere trovati dal Signore fedeli e trovarci davanti al Signore senza nessuna vergogna. C'è un passo in Giovanni, lo leggo io, in prima Giovanni 2,28, dove dice Giovanni: e ora, figliuoli, rimanete in Lui affinché, quando Egli apparirà, possiamo aver fiducia e alla Sua venuta non siamo costretti a ritirarci da lui coperti di vergogna. Allora nessuno di noi potrà dire, quando ci presenteremo davanti al Signore: Signore, però io non sapevo che dovevo comportarmi in un certo modo, non sapevo che dovevo fare questo, non sapevo che dovevo camminare secondo la tua parola. No, troviamo delle indicazioni molto, molto precise, che non sono indicazioni fredde e staccate da noi, ma sono indicazioni e comandamenti che devono lavorare prima di tutto nella nostra vita. Allora, detto questo, leggiamo il passo in Prima Tessalonicesi, capitolo 5, leggiamo dal versetto 16. Siate sempre gioiosi, non cessate mai di pregare, in ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito. Non disprezzate le profezie, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Astenetevi da ogni specie di male. Il primo imperativo che vediamo è: siate sempre gioiosi. Allora, abbiamo visto sette imperativi. I primi tre possiamo dire che riguardano quello che è il nostro rapporto con il Signore. Fateci caso. La Scrittura ci chiama a vedere, a coltivare il nostro rapporto con il Signore. Infatti dice: siate sempre gioiosi. Guardate, magari diciamolo così: in che modo posso aspettare il ritorno di Cristo? In che modo deve aspettare il ritorno di Cristo un credente? Beh, un credente deve aspettarlo sempre gioioso. Questo non dipende dai fratelli o dalle cose che ci circondano, ma è qualcosa che riguarda noi e il Signore. In che modo dobbiamo aspettare il ritorno? Non cessando di pregare, avendo questo filo continuo, diretto, con il Signore. Ancora, in che modo aspettiamo il Signore? Rendendo grazie, perché questa è la volontà di Dio, con ringraziamento. Cari fratelli, prima di conoscere il Signore, eravamo ingrati. Non abbiamo mai detto grazie al Signore, è vero? Tutto ci era dovuto. Ma oggi che siamo decadenti, cosa facciamo? Beh, insomma, la prima cosa è rendiamo grazie. È bello vedere nelle lettere di Paolo come Paolo ringrazia il Signore per ogni cosa. Ringrazia il Signore per ogni cosa. Questo ci fa comprendere che una delle opere che Dio compie nella vita di una persona che arriva a conoscerlo e che lo fa entrare nella sua vita è proprio quella del ringraziamento. Riconosce che ogni cosa viene dal Signore. E poi gli altri quattro imperativi invece riguardano quello che è il nostro rapporto con la Chiesa e anche con il mondo. Detto questo, allora questo primo imperativo è siate sempre gioiosi. La prima cosa che il Signore mi dava di riflettere è proprio questa. Attenzione, il Signore non ci chiederà mai qualcosa che noi abbiamo e mai qualcosa che fa parte della nostra carne. Della nostra carne quello che ci chiede è il nostro impegno. Dobbiamo impegnarci, la nostra volontà, sì, questo sforzo ce lo chiede, però quando ci chiede qualcosa che porti del frutto e dei risultati, è sempre qualcosa che lui stesso ha messo nella nostra vita. Siate sempre gioiosi. Allora, quando noi leggiamo questo versetto, siamo sempre gioiosi, allora dobbiamo ridere sempre. No, lo sciocco ha sempre il sorriso in bocca. Non è questo che ci chiama il Signore. Dobbiamo chiederci qual è veramente la gioia, il fatto di essere gioiosi che il Signore ci chiama ad avere. In che senso dobbiamo essere gioiosi? Vi ho detto prima, è sempre qualcosa che il Signore ci ha messo nel cuore, non qualcosa di esterno. Essere gioiosi non vuol dire pensare positivamente, come fa qualcuno, no? Ah, fa niente, allora bisogna essere sempre positivi. Mi è capitato questo, fa niente. Dai, dobbiamo essere positivi, ma non è questo quello che sta intendendo questo passo. Non è questo imperativo, non vuole dirci questo, ma vuole andare molto in profondità e tirare fuori qualcosa che, ripeto ancora una volta, che il Signore ha messo nel nostro cuore. Dobbiamo stare attenti alla gioia. Una delle cose che il Signore mi sta facendo capire nella vita spirituale è che con molta difficoltà noi non riusciamo a dividere le cose che sono dal Signore e le cose che fanno parte della nostra vita. E questo anche la gioia. C'è una differenza fra la gioia che viene dal Signore e la gioia che invece viene dalla vita, la gioia che fa parte delle nostre emozioni, che fa parte dei nostri sentimenti. E sapete, c'è un passo in Proverbi 14, versetto 13, che voglio leggere perché ci dà una spiegazione di quello che è la gioia del mondo, la gioia che proviamo noi dai nostri sentimenti. Proverbi capitolo 14, versetto 13. La gioia che dobbiamo dire che il Signore non sta chiedendo. Allora, Proverbi capitolo 14, versetto 13. Anche ridendo, il cuore può essere triste e la gioia può finire in dolore. Credo che ci dà due significati importanti, due spiegazioni importanti questo versetto. La prima cosa dice anche ridendo il cuore può essere triste. L'essere umano vuole essere felice. Chi di voi vorrebbe essere triste? Vorrebbe vivere triste? Io credo nessuno, no? Tutti noi vogliamo essere felici. L'uomo è alla ricerca della felicità. Però dobbiamo stare attenti. Perché la felicità dell'uomo, dice questo versetto, anche ridendo può essere triste. Spesso vediamo persone gioiose, no? Ma come fa questo qua a essere sempre gioiose? La maggior parte delle volte vediamo che quelle persone che dimostrano gioia sono proprio le persone triste. Cioè stanno manifestando qualcosa che loro non hanno nel cuore, ma è qualcosa che loro desiderano. Desiderano di essere gioiosi, ma in fondo nel loro cuore c'è tristezza. Siamo dei grandi attori. Quante volte l'uomo fa vedere esteriormente quello che non c'è interiormente? E il Signore non ci chiama a questo. Non sta dicendo allora, anche se nel vostro cuore siete tristi, voi dovete farvi vedere sempre allegri perché siete dei credenti. Ma no, non ci chiama questa signora, assolutamente. Ma ci sta dicendo che dobbiamo manifestare una gioia che si trova nel nostro cuore. Allora vuol dire che la gioia che dobbiamo manifestare non è quella che fa parte delle emozioni, non è quella che fa parte e scaturisce dalle circostanze, come in questo caso. Ci può essere sorriso sulle labbra, ma il nostro cuore può essere triste. Quante volte ascolto delle persone che ridono, che in mezzo agli altri sono veramente gioiosi. E poi c'è una tristezza nei loro cuori, quando cominci a scendere nei particolari, quando parli nel personale, allora c'è tristezza. Non è questa la gioia che chiede il Signore. Infatti, più delle volte vediamo delle persone che, o perché qualcuno gli ha consigliato, o perché sono arrivati per una deduzione personale, ma cercano e propongono anche agli altri una gioia che gioia non è. Non è affatto. Anche psicologi a volte, no? Quando va lì una persona che ha dei problemi grossi, dei problemi tristi, allora cosa dicono? Tu meriti di essere felice. Non ti interessare di nulla. Ma sii felice. Guarda solamente le cose positive. Ma è questo raggiungere la gioia? Non è questo raggiungere la gioia. Questo è mettere una gioia sul sorriso, sulle labbra. Ma il cuore rimane sempre triste. Infatti c'è un passo che dimostra questo in Ecclesiaste capitolo 2. È un passo che conosciamo molto bene, ma ci facevo caso proprio in questo momento che stavo meditando questi versetti, come proprio Salomone sottolinea l'aspetto della gioia, ma non della gioia che mette il Signore nel cuore dei credenti, ma di una gioia esterna. Dice nel versetto 1: io ho detto in cuor mio, andiamo, ti voglio mettere alla prova con la gioia e tu godrai il piacere. Versetto 2, io ho detto del riso è una follia e della gioia a che giova, a che serve? Io ho preso in cuor mio la decisione di abbandonare la mia carne alle attrattive del vino, andiamo avanti. Io ho intrapresi grandi lavori, andiamo avanti. Comprai servi e serve. E andiamo avanti, eccetera, eccetera, eccetera. Ci troviamo di fronte a un uomo facoltoso, un uomo che aveva le possibilità, non solo possibilità economiche, ma anche intellettive. E lui ha fatto tutto questo. Questo mi provoca gioia. Vediamo, voglio investire in tutto questo. E cosa dice alla fine? Versetto 10. Di tutto quello che i miei occhi desideravano, io nulla rifiutai loro. Non privai il cuore di nessuna gioia, perché il mio cuore si rallegrava di ogni mia fatica e della ricompensa che mi è toccata di ogni mia fatica. E poi alla fine che è successo? Questa gioia dove è finita? Cosa hanno visto le persone in Salomone? Mamma mia, oh, questo sì che è felice. È vero? E cosa gli manca? Ha tutto. Che bell'investimento. Eppure, guardate Salomone, ci apre il cuore e ci dice: poi considerai tutte le opere che le mie mani avevano fatte e la fatica che avevo sostenuto per farle, ed ecco che tutto era vanità, un correre dietro al vento e che non se ne trae alcun profitto sotto il sole. Tutto è vanità. Sì, perché questa è la gioia che viene da un cuore che vive i sentimenti, che vive i piaceri, che vive le circostanze. È un cuore che si dedica al lavoro, è un cuore che si dedica all'amore, è un cuore che si dedica magari alle donne, che si dedica al vino, che si dedica alla bella vita. Ma alla fine, quando si spegne tutto, cosa c'è? Tristezza. Allora, non è questo quello che evidentemente il Signore ci chiederà a noi, no? L'Apostolo Paolo non sta dicendo: allora aspettiamo il ritorno di Cristo, ecco, non pensando alle cose brutte, no, pensiamo solamente alle cose belle. Non è questo quello che vuole dire. Ma di quale gioia ci sta parlando? Ci sta parlando di una gioia che viene direttamente dal Signore. La gioia che viene dall'uomo, dal mondo, dalle cose che viviamo, cari fratelli, come abbiamo letto in Proverbi, è una gioia che può finire in dolore. Un giorno siamo felici, un giorno siamo tristi. In una determinata circostanza della giornata siamo a 1000, a picco, e poi subito dopo, appena ci giriamo, magari scendiamo proprio nel fondo, no? Questo accade. Perché? Perché Perché questa è la gioia del mondo, non è la gioia che ci chiede il Signore. Allora è vero quello che dice i Proverbi, e la gioia può finire in dolore. È proprio come una monetina. La giriamo da una parte c'è la felicità e dall'altra parte subito c'è la tristezza. Questa è la gioia che viene dal mondo. Allora, in che senso dobbiamo essere sempre gioiosi? In Isaia 61:10 vediamo che la gioia dipende dalla salvezza, cari fratelli. Ecco perché. Se noi aspettiamo il ritorno del nostro Signore Gesù Cristo pensando a quello che il Signore ha fatto nella nostra vita, se noi pensiamo alla salvezza che Dio ha compiuto nella nostra vita, allora sì che saremo felici, perché la salvezza è tutto dell'uomo, la salvezza è il tutto dell'uomo. Infatti in Isaia 61:10 noi sappiamo che il profeta Isaia ha parlato di molti giudizi, proprio riferimento al popolo di Israele che non era fedele al Signore. Eppure il Signore, nonostante ha messo questo popolo di fronte alle sue responsabilità e ai giudizi che doveva patire, dà sempre delle vie d'uscita, dicendo: comunque sia, tu sei sempre il mio popolo. Gli dà sempre una speranza. Ed è bello perché Isaia, quando sente questa speranza di Dio, a un certo punto cosa dice? Versetto 10: io mi rallegrerò grandemente nel Signore. L'anima mia esulterà nel mio Dio, poiché egli mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto nel mantello della giustizia, come uno sposo che si adorna di un diadema, come una sposa che si adorna dei suoi gioielli. Bellissimo. Cos'è che ci porta ad avere il sorriso sulle nostre labbra? Un sorriso che corrisponde a un pensiero, a una verità che abbiamo nel cuore, che il Signore stesso ha messo nel cuore, una verità e una certezza. Cos'è? Ebbè, è la consapevolezza, è la certezza di sapere che il Signore ci ha salvato. C'è qualcosa di più bello? C'è qualcosa di più grande? C'è qualche gioia di più grande? Ci sono molte gioie, ma non come questa, che è la gioia che il Signore ci mette direttamente nel cuore. Allora, quando le persone ci vedono, perché siamo felici? Perché ci è andata bene la giornata? O perché il Signore ci ha salvati? Ci ha salvati dalla morte, ci ha salvati dal giudizio. Cantavano i fratelli che sono stati nella deportazione, sono usciti dalla deportazione, Salmo 126, 2-3, cantavano questo dicendo: allora spuntarono sorrisi sulle nostre labbra e canti di gioia sulle nostre lingue. Allora si diceva tra le nazioni: il Signore ha fatto cose grandi per loro. Il Signore ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia. Perché dobbiamo essere gioiosi? Perché il Signore ha fatto cose grandi. È interessante quando leggo, dico: ma l'Apostolo Paolo ha detto: siate gioiosi ai fratelli di Tessalonica. Non è stata molto facile la vita dei tessalonicesi, dei credenti, perché anche loro erano perseguitati. Ma dice: siate sempre gioiosi. Com'è possibile? È possibile. È possibile perché? Perché ciò che ci dà la gioia è la certezza che il Signore ci ha purificato da ogni peccato. E quando c'è paura, allora non c'è questa gioia. Ma non solo della salvezza. C'è anche un altro aspetto importante che noi vediamo. La gioia viene dal fatto di dimorare nel Signore. Allora, cari fratelli, dobbiamo ammettere, anche nell'ambito dei credenti, a volte non c'è questa manifestazione di gioia. Come mai non c'è questa manifestazione di gioia? Evidentemente perché non dimoriamo nel Signore. Chi parla della gioia è proprio il Signore Gesù Cristo. In Genesi capitolo 15, in Giovanni capitolo 15, scusate, e in Giovanni capitolo 16 e capitolo 17, noi sappiamo che il Signore si sta avvicinando al Calvario. Ma intanto cosa fa? Avverte i suoi discepoli. Avverte i suoi discepoli di cosa? Di aspetti e di verità molto importanti. E dice: dimorate in me affinché la vostra gioia sia completa. Perché oggi c'è tristezza nei credenti? Perché potrebbe esserci tristezza nella nostra attesa che il Signore ritornerà, nell'attesa che il Signore ritornerà? Perché non dimoriamo nel Signore. Giovanni capitolo 15, lo voglio leggere. Allora, prendiamo Giovanni capitolo 15. Ho finito il mio tempo, ma andrò molto veloce. Giovanni capitolo 15, dal versetto 9 dice: come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi. dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio, e dimoro nel suo amore. E poi dice, vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. È il dimorare nel Signore. È questo che dava la gioia ai credenti. Non sono andato a mettere nei miei appunti tutti i versetti che parlano di gioia, ma quanti versetti parlano del fatto che la gioia viene nel servire il Signore, la gioia viene nell'avere comunione con il Signore, la gioia viene nell'osservare i Suoi comandamenti. È vero? Tanti versetti. Perché allora a volte non siamo gioiosi e non dimostriamo questa gioia? Stiamo dimorando nel Signore. Dice dimorate in me. E dimorare nel Signore, ci dà la spiegazione Gesù stesso, significa mettere in pratica i miei comandamenti. E quando noi mettiamo in pratica i comandamenti del Signore, dimoriamo nel Signore, cosa succederà? La nostra gioia, dice, sarà completa. Non a metà, sarà completa. E non solo, il Signore Gesù nel capitolo 16 e nel capitolo 17 parla ancora di gioia. Sta dicendo ai discepoli, guardate che io me ne devo andare. Si sta avvicinando l'ora, il momento del Calvario. Vi metto a conoscenza che io me ne devo andare. Quando anche i discepoli non capivano bene questi discorsi che il Signore facevano. Erano confusi, loro dicevano, ma cosa vuole dire il Signore? Però il Signore Gesù avverte un sentimento di tristezza nei loro cuori. E li incoraggia. Gli presenta non una gioia del momento, ma una gioia che sarà permanente nei loro cuori. Giovanni capitolo 16, versetto 20 dice, in verità vi dico che voi piangerete e farete cordoglio e il mondo si rallegrerà. Sarete rattristati, ma la vostra tristezza sarà cambiata in gioia. È vero. Quando Gesù è morto, cosa hanno fatto loro? Beh, hanno fatto cordoglio, si sono messi a piangere. Tutto è finito. Le loro speranze sono finite, erano scoraggiate, è vero. Il mondo si stava rallegrando perché avevano tolto di mezzo Gesù che dava fastidio, eppure i discepoli stavano piangendo. Stavano piangendo e dicevano, noi avevamo speranza che il Signore ci avesse liberati. È vero, questa è la speranza di ogni ebreo fedele. Eppure il Signore dice, sarete rattristati, ma la vostra tristezza sarà cambiata in gioia. Ma di quale gioia sta parlando? Capitolo 17, giriamo la pagina. Capitolo 16, scusate. Versetto 22 dice, così anche voi siete ora nel dolore, ma io vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi toglierà la vostra gioia. Ancora, nello stesso capitolo parla ancora di gioia. Se nella prima volta noi vediamo che c'è stata tristezza, ma il Signore parla di gioia, perché dice ci sarà una gioia nei vostri cuori? Ci sarà una gioia nei vostri cuori perché Gesù sarebbe risorto. Infatti i discepoli, quando hanno visto Gesù che è risorto, cosa è avvenuto nella loro vita? C'è stata una grande gioia, una gioia che non li ha lasciati più, una gioia che li ha portati a dire, vi ricordate cosa ha detto martedì il fratello Takashi? Mi è piaciuto quando citava quei due versetti dove Paolo dice noi viventi andremo insieme con quelli che si sono addormentati prima di noi. Perciò pensava all'oggi, no? Oggi il Signore tornerà. Ed è bello perché è proprio questa gioia del fatto che il Signore è risorto e delle speranze, delle promesse che Lui ha fatto che erano certe, che i discepoli hanno stravolto completamente il mondo e la loro vita. Una gioia che era nei loro cuori. Il Signore è risorto. Ciò che ci porterà ad essere felici, cari fratelli, nelle giornate, è proprio questo. Il Signore è risorto. Quante volte diciamo nelle preghiere, Signore, noi siamo venuti ad adorare colui che è vivente, è risorto. Ma non solo. Abbiamo letto nel versetto 22, nessuno vi toglierà la vostra gioia. Mamma mia, è vero, nessuno toglierà questa gioia, cari fratelli. Se il Signore chiedesse una gioia che dipende dalle circostanze, quella gioia può scomparire da un momento all'altro. Ma quando si parla della gioia che Dio ha messo nei nostri cuori, quella gioia non ci lascia più, perché quella gioia ci dà delle certezze anche quando intorno a noi c'è tanta sofferenza. C'è un passo in Abacuc dove a un certo punto, dopo tutti i giudizi che il Signore ha rivelato ad Abacuc che avrebbe compiuto nei confronti di Israele, lui cosa dice? Signore, io però gioisco in te. Io spero in te, perché so che tu mi salverai. Avevo una certezza interna. E questo anche i discepoli. Un terzo punto ancora dove dice che parla della gioia, versetto 24. Fino ad ora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiederete, riceverete affinché la vostra gioia sia completa. Ancora una volta parla della gioia. La gioia del fatto che Cristo è risorto, la gioia del fatto che il Signore ci ha dato certezze e la gioia del fatto che il Signore è accanto a noi, cari fratelli. Voi chiederete e io vi risponderò. Ma ci rendiamo conto del privilegio che noi abbiamo? Noi parliamo direttamente con il Signore e questo non è una grande gioia? Fino adesso non avete chiesto, ma quando chiederete io vi risponderò. Che bello! E quante volte abbiamo le risposte da parte del Signore e non siamo sempre grati, ma abbiamo risposte da parte del Signore che ci confermano che cosa? Che il Signore è accanto a noi, che il Signore ci sta ascoltando e che il Signore ci è anche favorevole, ci risponde positivamente, vero? Allora, questa è la gioia che si trova proprio nel Signore, ma la gioia vediamo che è anche il frutto dello Spirito Santo, perciò la gioia non è qualcosa che noi ci dobbiamo inventare, cari fratelli e sorelle, ma la gioia è qualcosa che noi dobbiamo coltivare, fa parte del frutto dello Spirito Santo. Ma naturalmente quest'albero che il Signore ha piantato nelle nostre vite è un albero che deve essere coltivato, altrimenti i frutti saranno marci. Ma nel momento in cui noi ce ne prendiamo cura, e in che modo ce ne prendiamo cura? Beh, leggendo la parola, mettendoci davanti al Signore, vivendo quella gioia in un modo completo, cioè dimorando proprio nel Signore. Perché Lui dice, io dimorerò in voi. Quando quest'albero verrà curato, allora si vedranno questi frutti. E uno dei frutti è proprio la gioia. E gli altri lo vedranno. L'Apostolo Paolo in Romani capitolo 14 dice, ecco, il regno di Dio non è fatto di vivande, no? Di cose che scompariranno. Ma dice a un certo punto, il regno di Dio non consiste in vivanda né in bevanda, ma giustizia, pace, gioia nello Spirito Santo. Questo è il regno di Dio. Allora, cari fratelli, certo che possiamo essere allegri. Allora Paolo dice anche nella lettera ai Filippesi, anche lì esorta dicendo siate sempre gioiosi. E sappiamo il contesto della lettera ai Filippesi, Paolo era in carcere, però dice siate sempre gioiosi. In questo imperativo non troviamo solamente che dobbiamo essere gioiosi, ma siate sempre. Non ci lascia la scelta, non ci mette davanti a un se voi volete, ma ci dice dobbiamo essere sempre, sempre vuol dire non quando tutto ci va bene, non quando ci piace a noi, non quando ci fa comodo, ma in ogni momento. E chi il Signore usa per trasmetterci questa verità è proprio Paolo, che stava in carcere eppure era gioioso. Stava in carcere e il sorriso non gli è mandato via dalle labbra. Cosa ha fatto nel carcere di Filippi? Cantava, cantava al Signore. C'è qualcosa che non va? No, non c'è qualcosa che non va, è tutto normale. Quando uno dimora nel Signore, cosa dice Gesù? Allora la tua gioia sarà completa, sarà completa. Cari fratelli, però dobbiamo dire la verità. Non sempre dimoriamo nel Signore, non sempre manifestiamo nei nostri volti quello che proviamo e che stiamo vivendo nel nostro cuore. Spesso anche noi siamo degli attori, è vero? Spesso non viviamo quella comunione che esprime una reale gioia anche agli altri. Un volto che risplende, non sempre si vede. E allora cosa dobbiamo fare? Cosa ci vuole dire questa sera la parola? Beh, è vero, possiamo anche sbagliare, però al Signore si può ritornare. C'è un salmo che conosciamo bene tutti, il Salmo 51. Davide, un grande uomo di Dio, a me piace veramente esaminare la vita di quest'uomo perché nonostante era quello che era, nonostante i peccati che ha commesso, ma era un uomo che amava Dio ed era anche un uomo umile che riconosceva il proprio peccato davanti a Dio. E vedete, Davide, quando ha commesso questi peccati e si rivolge al Signore chiedendo perdono, dice queste parole: fammi di nuovo udire canti di gioia e letizia, ed esulteranno quelle ossa che ha spezzato. Fammi di nuovo udire quei canti di gioia. A volte ci dimentichiamo che siamo stati salvati per essere nella gioia. Ci siamo dimenticati. A volte il peccato ci porta a vivere tristemente invece che gioiosamente. E poi dice ancora: Signore, rendimi la gioia della tua salvezza e uno spirito volenteroso mi sostenga. Rendimi la gioia della tua salvezza. Si può perdere la gioia. A volte la possiamo perdere questa gioia, perché se non viviamo quella comunione con il Signore, allora possiamo perdere la gioia. E cari fratelli, è vero che il Signore ci ha salvato dall'inferno e ci ha salvato una volta e per sempre. Ma perché dobbiamo vivere tristi, quando abbiamo riconosciuto che c'è una grande salvezza? Ma perché dobbiamo dimenticarci di queste verità importanti per la nostra vita? Quando il Signore addirittura ci offre qualcosa di unico e di meraviglioso. Allora non tiriamo fuori dal nostro cuore ciò che il Signore non vuole, ciò che fa parte delle nostre qualità personali, ma tiriamo fuori ciò che il Signore ha messo nel nostro cuore, quei frutti dello Spirito che il Signore vuole. Allora dice il Signore: siate sempre gioiosi. Come vogliamo vivere la nostra vita? Tristi? Allora è meglio che non evangelizziamo nessuno, perché se qualcuno ci vede, cosa deve dire? Mamma mia, mi devo convertire per essere triste? Non peraltro, daremmo un'immagine che Dio non ha, perché Dio è gioia. Dobbiamo dare un'immagine giusta del Signore, e per dare un'immagine corretta del Signore, aspettiamolo. In che modo? Rimanendo sempre gioiosi. Che il Signore benedica la sua parola. Scusatemi per il tempo.
Passare questo tempo in preghiera, ci sono i soggetti sul telo, sulla lavagna.